Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 54. Fede, speranza, carità. Tre virtù necessarie all'unione con Dio. Tempo di vendemmia. Ieri, una giornata splendida di settembre, abbiamo vendemmiato. Armato il mio trattore e cingolato il suo rimorchio, carico di cesti e cestini, ognuno di noi vendemmiatori, con il suo bravo paio di cesoie da potatura, si è diretto nel vigneto vicino alla nostra casa per raccogliere il frutto di un'annata di lavoro. Vigna vecchia, vino buono. Siamo una decina e attacchiamo alle 9 del mattino con canti di campagna, di montagna e con abbondanti degustazioni di uva. Così, solo per sentire se è matura al punto giusto, naturalmente. Nel pomeriggio, con grande efficienza, si completa il lavoro iniziato e si porta, come suol dirsi, il fieno in cascina, o meglio, due carri d'uva in prossimità della cantina di casa. Stamattina, appena il sole inizia a scaldare, tutti in piedi per l'operazione di pigiatura meccanica. Oggi, infatti, non si pigia più come una volta con i piedi dentro al tino, ma si inforcano i grappoli d'uva nel carro. Li si scaricano in una sorta di tramoggia, la deraspatrice, dove una vite senza fine, fatta girare da un motore, macina l'uva. Scartando il raspo e pompando attraverso un lungo tubo gli acini schiacciati ed il succo direttamente nella cantina, nella grande botte già predisposta dal giorno prima, dove il mosto comincerà a fermentare per diventare poi vino dopo aver subito le varie operazioni di travaso. Terminata la pigiatura, non senza qualche momento di panico e suspense, quando ci accorgiamo che la porta di legno mal stagnata della botte perde mosto a volontà e, provveduto ad una stuccatura di pronto intervento grazie alla perizia di un amico chiamato d'urgenza, ci ritroviamo finalmente contenti tutti a tavola davanti a tante belle bottiglie di vino DOC dell'anno precedente. È bella la vendemmia. Si ritrova il gusto di stare e lavorare insieme. E le mangiate all'aperto sono il pretesto per riscoprire il senso dimenticato della comunità agreste, se non della famiglia. Mio fratello, che di solito si fa 500 km d'auto per venire a vendemmiare da me con la sua brava moglietta svedese, è quest'anno assente e giustificato. Trattenuto a casa da una cucciolata di 8 piccoli pastori maremmani, che la loro impudente flica gli ha scodellato nottetempo nella cuccia, impedendogli di venire qui a gustare i piaceri di Bacco ed obbligandolo ad improvvisarsi babysitter. Pazienza. Lui si è rifatto della scampagnata perduta con lunghe telefonate per farsi relazionare sulla quantità e qualità della eccezionale vendemmia. Perché così ha detto la televisione. E se lo ha detto la TV, allora è vero. E soprattutto per prenotare un corposo stock di bottiglie per l'anno prossimo. Tanto per non perdere il vizio che il pelo del lupo, il mio 65enne fratellone, l'ha perso ormai da un pezzo, che lui ne dica. C'era dunque questo solo neo. La mancanza del fratello e della cognata a rendere più completa la gioia della bella giornata. A tavola, fra una bottiglia e l'altra, perché dire fra un bicchiere e l'altro non sarebbe verità, si discute di tante cose. E per una di quelle stranezze che non saprei come spiegarvi, se non imputandolo alle bottiglie di vino, altrimenti non saprei proprio chiarire come si sia arrivati a discutere in un baccanale del genere dei re magi e della stella di Natale che avrebbe loro indicato la strada di Betlemme, dove era nato Gesù, si è parlato alla fine proprio di questo. Forse perché fra i commensali vendemmiatori ve n'era uno che sosteneva che i magi erano astrologi e che essi avevano letto nei loro libri che quella era la stella da seguire per trovare il Messia che stava per nascere. Si apre, provate ad indovinare, una discussione sempre più animata. Chi dice che non era possibile che seguissero fisicamente una stella e che non è pensabile che si potesse trovare una capanna avendo come unico punto di riferimento una stella persa lassù nel cielo? Chi diceva che quella dei magi e della stella era una storia poetica, come quella della creazione dell'universo in 6 giorni? Chi invece, come me, tentava una spiegazione di tipo razionale e parapsicologico, sostenendo arditamente che i re magi erano probabilmente dei sapienti di quel tempo, esperti in astronomia. Soprattutto saranno stati dei sensitivi, e così come anche oggi taluni di loro leggono nei fondi di caffè o nella sfera di cristallo, essi avevano, nella loro sensitività, intuito che quella stella gli avrebbe indicato la strada. Anzi, poiché non era immaginabile che la stella si muovesse per indicargli la strada, erano stati 3 magi a muoversi dirigendosi verso una qualsiasi stella da loro considerata come quella giusta, come se ad esempio avessero seguito la rotta della stella polare. Non era dunque la stella quella che doveva aver loro indicato la posizione esatta della stalla di Gesù, ma la loro sensitività, che, dopo aver utilizzato la stella, gli aveva fatto anche sentire che quella determinata stalla, uguale a tante altre, era il luogo giusto, la meta giusta del loro viaggio. E a quello che ribatteva che la sua interpretazione astrologica doveva averla certamente letta da qualche parte nella Bibbia, io rispondevo che con le interpretazioni della Bibbia bisognava andarci piano. Infatti, dicevo, certi episodi interpretati alla lettera, tipo quello relativo ad una battaglia nel corso della quale viene detto al sole di fermarsi per dare il tempo agli ebrei di sconfiggere l'avversario, e il sole, narra la Bibbia, si fermò. Certi episodi, interpretati alla lettera e sostenuti alla lettera, sono quelli che poi fanno perdere la fede nella Bibbia, o meglio, la capacità di cercar di credere a chi si affaccia a questi problemi con una mentalità razionale. Come si fa infatti a dire a uno che i magi hanno seguito una stella e sono incappati nella stalla dove era Gesù? È necessario, concludevo, una certa razionalità per poter interpretare la verità contenuta negli episodi biblici. Ora son qui che mi predispongo a scrivere e guardando fisso lo schermo ronzante del mio personal computer, ripenso assorto a quanto avevo detto, dispiacendomi per aver detto, non so bene perché, una cretinata. Luce. La verità è qualcosa che non si può sostenere con le solite frasi fatte. La verità è una realtà così forte e così particolare che ti porta a dire che sei nell'errore e che hai bisogno di una trasformazione radicale interiore, così da dire che la tua verità è menzogna e che invece la vera verità è una realtà di fatto e non un frutto di fantasia della tua mente umana e contorta. Ci rimango un po' male, capisco che è un severo rimprovero, ma non riesco ad intuire vagamente a prima lettura il significato di questa frase ermetica. Mente umana e contorta va bene. Ci volevo giusto io, infatti, per tirar fuori e soprattutto sostenere, complice il vino, quella dei re magi sensitivi. Ma qual è il senso reale di questo che sembra quasi un gioco di parole incomprensibile, quasi per farmi capire quanto sia modesta la mia intelligenza? Luce. La chiave di quello che è scritto è questa. Voi uomini dovete cercare la sostanza trascendentale, non quella verità che appaga soltanto la vostra curiosità razionale. Quando ciò avviene è un passo avanti verso la verità vera, ma non è che l'inizio di un cammino di fede che vi deve portare all'accettazione completa della mia volontà santificatrice e trasformatrice. Quanto è difficile conoscermi, quanto è facile amarmi. La verità è realtà e non si può comprendere con il lume della ragione, così come tu con l'occhio non puoi penetrare l'intima sostanza della materia. Ogni ragionamento umano è vano. Dunque, perché Dio che è verità non rivela se stesso che a chi ha fede. È la fede l'occhio soprannaturale, quello che tu chiameresti sincrotrone o acceleratore di particelle nucleari, che ti permette di scrutare dentro l'intima essenza della realtà che è Dio. Dio non si vede con l'occhio della ragione, ma si sente con quello della fede. E la fede è un dono che io do in premio a quelli che veramente mi vogliono. Ma come tutti i doni, va conservata e mantenuta viva, se non altro per riconoscenza. Ecco perché non ti devi affannare a voler cercare, a voler dare ad ogni costo una spiegazione razionale ai problemi dello spirito. Esiste infatti una soglia oltre la quale la ragione non va, oltre la quale c'è il buio. O, se preferisci, una luce che abbaglia e non ti consente di vedere. Spiega pure la mia dottrina in termini razionali, ma non dimenticare, tu che la scrivi e i tuoi come te che la leggono, non dimenticare quella parola magica che si chiama fede e che è la sola che ti consente, che vi consente, di avvicinarvi. Dico avvicinarvi quanto per ora basta, in maniera intuitiva, umanamente intuitiva, a me che sono verità. È la verità che salva, è la fede che vi sostiene, è la speranza che vi rafforza, è la carità che porta diritti a me. Fede, speranza e carità nel segno della verità. Medito un poco su questo insegnamento cercando di coglierne il significato profondo. A proposito di fede, ricordo che una sera mi ero trovato a fare una chiacchierata con alcune persone. C'era un sacerdote con noi e l'argomento è caduto, direi quasi ovviamente, sulle tematiche della fede. Ognuno diceva la sua. Da parte mia avevo appunto detto che la fede era un dono di Dio. E a chi replicava che non era giusto che Dio desse a taluni il dono e ad altri no, io precisavo che, secondo il mio parere, la fede era sì un dono, ma dato a quelli di buona volontà, cioè a quelli che manifestavano il desiderio di possederla, a quelli che veramente cercano Dio. Avevo paragonato la fede al palo tutore della vite, al quale ci si deve aggrappare per non cadere, ed era quindi indispensabile per salvarsi. Qui il sacerdote presente mi aveva però garbatamente corretto, dicendo che era molto importante per salvarsi la fede, ma non indispensabile. Luce. La fede, hai detto, è un dono che viene dato a quelli di buona volontà che cercano Dio. Hai detto bene, è un dono che serve a raggiungere meglio l'obiettivo della salvezza, ma non è un dono assolutamente indispensabile, nel senso che per molti, che fede non hanno, conta la coerenza dei comportamenti nel rispetto delle leggi scritte da me nel vostro cuore. Ma comunque la fede è un dono importante che rende tutto più facile e quindi la responsabilità verso Dio donatore di chi ha avuto il talento della fede è ancora più grande e, per giustizia, gliene verrà chiesto conto, perché ognuno deve dare in proporzione, almeno a quello che gli è stato dato. Ma la carità, che è amore, quanto è grande la carità! Ma per arrivare all'amore, cioè alla carità, bisogna passare attraverso la speranza. Perché non può amare chi non spera e non può sperare chi non cammina sul solido terreno della fede, che impedisce lo sprofondamento sulle sabbie mobili del peccato. Fede, speranza, carità, tre virtù necessarie all'unione con Dio. Chi ha la fede e in più la speranza del proprio Dio, riesce alla fine anche ad amare, cioè a congiungersi con Dio. Chi non ha fede, hai anche detto, non può fare apostolato. Ma nemmeno chi ha mancanza di carità, cioè di amore, può farlo. Perché è vero che l'insegnamento della dottrina senza la trasmissione dell'amore è trasmissione di parole vuote, dette con le labbra, ma non con il cuore. Ma l'amore non è quello che intendi tu comunemente, umanamente. L'amore non è sentimentalismo, ma impegno fattivo. E come ti dissi una volta, che l'amore a Dio lo mostri non con slanci d'affetto, che quelli sono umanità, ma con il sacrificato rispetto della legge dei 10 comandi. Così l'amore verso il prossimo lo mostri e lo provi con l'accondiscendere alla missione che ti ho indicato. L'apostolato, per fare la volontà del Padre. Non sentimentalismo, ma fatti. E come la fede, tu hai detto ai tuoi amici, è il palo che sorregge la vita tesa verso l'alto del cielo. Così la speranza è il palo che sostiene la fede e la spinge con la sua anima verso l'amore. Abbi sempre speranza, non deflettere mai nonostante le possibili, sempre possibili circostanze della vita. Rimani sempre avvinto al palo della speranza, perché finché avrai speranza avrai anche la fede, e finché avrai fede avrai anche me.